Buongiorno amici, erano quei ventilatori che mi infastidivano. Quindi siamo felici di essere qui stamattina solo per pochi momenti per parlare con voi. E non penso che il fratello Neville abbia un determinato punto nelle scritture per tenere la scuola domenicale, quindi noi solo forse lasceremo proprio lo Spirito Santo come ci sentiamo guidati a iniziare ovunque egli desideri o quale capitolo da cui leggere. Mi piace piuttosto in questo modo. Non c'è una normale routine in merito a ciò allora, niente di formale, lo riceviamo proprio come dal Signore e proseguiamo avanti. E sono stato molto occupato. Abbiamo avuto una bella riunione al tabernacolo Cadler e la parte più bella di ciò, oltre alla guarigione, a mio parere, è stata ieri sera la chiamata all'altare, dove le centinaia si sono riversate lungo la fila là e hanno stipato tutto lo spazio dell'altare e ogni corsia su e giù i lati, e c'erano persone che venivano al Signore Gesù Cristo. Ed ecco la cosa principale. Dopotutto è vedere persone nascere di nuovo, entrare nella presenza di Dio. E vedere il piccolo gruppo qui. Non abbiamo alcuna denominazione o nessuna appartenenza, solamente abbiamo comunione uno con l'altro. Quelli che entrano, predichiamo allora il Vangelo. Volevo solo salutare stamattina due fratelli sul retro che conosco molto bene, due miei cari amici, il fratello Sotman dal Canada, lui e il suo amico. Sono di su in, credo siano, l'uomo delle caramelle. Qual è il posto dove vivi, fratello? Io non posso. E poi il fratello là vicino a te, Iowa, è così, mangiando le sue caramelle, scendendo per strada. Avrei dovuto sapere dove vive, non è così? Così siamo molto grati di averli oggi come nostri amici in visita da noi. Si stanno preparando, penso, per andare in Canada ora. E poi vengono alla prossima riunione che inizierà questa settimana, l'ultima parte di questa settimana. È il 23 a Minneapolis. Gli uomini d'affari cristiani. Giovedì sera sarà a Chicago, al Chicago Gospel Tab, e credo sia la chiesa Philadelphian. Sì, per giovedì. Questo prossimo giovedì sera a Chicago. Oggi pomeriggio dovevamo essere da Junior Cash verso le 2 e ho pensato, se tutto opera proprio bene, per la consacrazione di quel tabernacolo e penso abbia detto che aveva dei muti, poiché si è sparsa la parola in merito al muto guarito a Indianapolis, che era nato muto ed aveva circa 28 anni e non aveva mai detto una parola, e porteranno dei muti là dentro oggi pomeriggio. Se posso solo entrarci ora per pregare per loro, ed è su la vecchia strada statale 3, appena sopra Charleston, se è possibile andare là. Ho delle cose molto ardue da fare che devo scappare subito, e così poi domani giù devo scendere in Kentucky in un viaggio, e in certo modo ciò tiene molto occupato. Ma dopo aver finito queste riunioni ora ho un po' di tempo, ho una breve vacanza, sarò di ritorno tra circa 6 settimane, andrò in Canada e poi sulla costa ovest. Quindi siate in preghiera per me, ho molte decisioni da fare subito, decisioni davvero così importanti, quindi pregate per me, dipenderò da voi che pregate per me. Ora, i servizi stasera, come il nostro caro pastore amato, fratello Neville, che è sempre stato ispiratore, ed entrare al mattino, pensavo che sarei solo venuto seduto, l'avrei ascoltato parlare, ma lui è un uomo che ha molta cortesia, che lui vuole solo che qualcuno, lui predilige, penso sia la scrittura, prediligendo uno all'altro. Vedete, mi piace quello. E sono certo che siamo tutti felici che il fratello Neville, nostro pastore, è quel tipo di persona. Ciò che è l'uomo, lo è nel suo cuore, vedete? Quello, ed esprime se stesso così, mostra ciò che è. Ora, sono stato un po' un... Ebbene, francamente mi sono svegliato solo da circa 35 minuti. Così poi, in un certo modo, ero in un pasticcio qui su cosa iniziare. Ho scelto tre punti da qui nella scrittura. Ne ho uno in Prima Pietro e l'altro nel libro di Giuda e uno in Apocalisse. Ora, dove inizieremo questa volta? Possa il Signore aiutarci ora e benedirci grandemente e abbondantemente mentre guardiamo a Lui. Quindi spero che quel ventilatore non tolga molta corrente d'aria da nessuno. Lo fa? Oppure penso sia per la maggior parte per il pulpito. Non lo è, fratello Cox, questo qui? Sì? Ebbene, sono di certo felice. Esso mi fa molto male. Questo con nessuna copertura sulla testa. Ossia, le donne devono avere una copertura lassù, ma non immagino l'uomo no. Sono caduti e i pori non si sono mai chiusi là dietro, dove sono caduti i capelli. È proprio la minima corrente d'aria e sono rauco in pochi minuti. Quindi devo stare un po' attento a quello. L'età avanzata vi fa proprio qualcosa. Non è così? Oh, ma proviamo il libro di... Temo che andrò troppo a fondo se cercherò di entrare qui nel libro di Giuda, perché è sulla ribellione di Core e seguendo l'errore di Balaam e perendo nella ribellione di Core che probabilmente ci occuperà molto tempo. Vogliamo pregare per i malati che sono qui stamattina. Voltiamo in Apocalisse e iniziamo là solo per un versetto 2, per avere un piccolo contesto e insegnare per alcuni minuti finché i bambini escono. E concluderemo e avremo la preghiera per i malati subito. Ora, il libro è l'ultimo libro della Bibbia e non c'è nessuno qui. Questo stesso libro disse che nessuno in cielo, sulla terra o sotto la terra era degno o in grado di prendere il libro, di aprirlo o di sciogliere i suggelli o alcunché. Nessun uomo, arcivescovo o chiunque possa essere. Lui è indegno e non aveva modo di farlo. E poi l'agnello venne, che fu ucciso prima della fondazione del mondo, e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva in sul trono, e perché lui era degno, e lo aprì e sciolse i suggelli. Quindi chiediamo a lui se lo scioglierà per noi stamattina e lo aprirà, mentre chiniamo i capi, solo un momento. Nostro Padre Celeste, oggi ti siamo grati per il privilegio di venire a te tramite la preghiera e per credere e avere una fede che tu onorerai ciò che chiediamo, perché non perché siamo noi a chiedere, ma perché obbediamo a ciò che tu hai detto. Chiedete, riceverete. Non avete perché non chiedete. Non chiedete perché non credete. E Padre, amiamo chiedere a te perché crediamo che riceveremo ciò che abbiamo chiesto. E per prima cosa, Padre, per i miei peccati e i peccati di questa congregazione, stamattina umilmente chiedo perdono di tutti i peccati di disobbedienza e peccati di omissione e qualsiasi possano essere. Preghiamo, Dio, che tu netti i nostri cuori e anime proprio ora da ogni iniquità, ogni peccato, trasgressioni, e lascia che lo Spirito Santo proprio rinnovi in noi il giusto tipo di cuore e mente per servire te. Concedilo, Padre, e preghiamo che tu guarisca tutti i malati afflitti e tramite la parola, fede viene dall'udire, l'udire della parola di Dio, e possa lo Spirito Santo rientrare e fare presa sulla parola, portarla proprio in quei nuovi freschi cuori netti là fuori e piantarla là con grande fede, che li sposterà proprio più in alto sulla strada, finché saranno nella presenza del Signore Gesù e riceveranno la loro guarigione, le benedizioni che stanno chiedendo. Perché ecco per cosa veniamo, e per pregare a te, chiedere a te ed essere nettati e setacciati e guariti e posti di nuovo al servizio, Signore, per servire te in ogni piccolo angolo in cui tu ci hai mandati. Chiediamo questo nel nome del Signore Gesù, il Figlio di Dio. Amen. Il libro di Apocalisse era il suggello dell'ultima testimonianza del Signore Gesù e fu dato il primo capitolo, inizieremo. Stavo pensando che forse potremmo iniziare in uno degli altri simboli. Ora, l'intero libro è scritto tramite simboli. Non c'è quasi niente proprio diretto con la parola dove potete proprio disporlo e dire è tramite simboli. E Dio ha un modo nel farlo, è un motivo per farlo. Dio non fa niente senza avere un motivo dietro ciò. E qualcuno vorrebbe, questa è una classe ora, qualcuno avrebbe un'idea del motivo per cui lui l'ha fatto? Eccolo, in modo da poterlo nascondere dagli occhi dei savi ed intendenti e l'avrebbe rivelato a fanciulli che avrebbero appreso. Non è gentile a trattarci in quel modo? Ora, se i grandi studiosi e così via avessero tutto il Vangelo nel modo in cui l'avevano stabilito, dovremmo proprio chinarci a quello. Poi sarebbero usciti qui e fatto ogni tipo di tradizione e altro e avremmo avuto un tempo terribile e l'avrebbero preso con il loro parlare nel modo studioso, al punto che, ebbene, sarebbe passato sopra le nostre teste e non sapremmo neanche niente di ciò. Ma siamo così grati che il nostro gentile Padre Celeste ha avuto misericordia del povero ed illetterato, come io stesso sono, per promettere a me e a voi che se solo ci saremmo seduti e chiesto, che egli si sarebbe rivelato a noi. Non è meraviglioso? Tutti i nostri credi e tutte le nostre emozioni ed ogni cosa che abbiamo, tutti quelli sono solo aggiunti. C'è solo una cosa che ogni persona deve fare per conoscere Cristo. Credete al Signore Gesù con tutto il cuore, sarete salvati. Quindi ora abbiamo forme di battesimi e abbiamo diversi credi e differiamo nelle cose che facciamo e impostiamo piccole cose, ma tutto quello è fatto dall'uomo. Proprio dove abbiamo preso questo e ne abbiamo fatto un piccolo problema. E qui e ne abbiamo fatto un piccolo problema. I presbiteriani e gli evangelici e i fondamentali e così via. E i pentecostali e la santità e i calvinisti. E tutti loro hanno piccole teorie che li capeggiano quando fanno dottrine da quell'unica. Veramente l'unica cosa è credete al Signore Gesù. Investigate la scrittura e se sono quelle che testimoniano di me, disse Gesù. Ora, quanto è semplice allora che non importa quanto è letterata, cioè non istruita, qualche persona potrebbe essere. Loro possono essere proprio santi e devoti quanto un arcivescovo. Vedete? Non è meraviglioso? Non importa quanto siete rigettati, se siete un potentato o se potreste essere una donna di strada, Dio ama lo stesso ed è morto proprio tanto per la prostituta quanto per il potentato. Capite? Sì, iniziate a pensare a quelle cose, allora ciò cambia tutto. Non è così? Cambia l'intera attitudine mentale, cambia la vostra opinione verso Dio. A volte, qui, poiché pendo proprio un po' dalla parte dell'elezione, ed ecco il motivo per cui mi sono distolto stamattina da Pietro, perché le ultime volte qui ho colpito così forte l'elezione, ho pensato forse di allontanarmi da quello solo per un poco, perché pensereste, non voglio radicarmi su niente. Ma la cosa a cui stavo pensando qui, qualcuno dice, fratello Branham, se Dio, l'elezione, sì, e se è chiamato all'elezione, bene, allora mai, fa proprio ogni cosa che vuole. Ebbene, quello mostra che non siete stati eletti. Sì, è così, vedete? Perché lo amereste così tanto? Il pensare che egli vi ha amati così tanto quando non eravate amabili e prima che aveste qualcosa a che fare con ciò, egli vi ha scelti. Come potreste rifiutare qualcosa di simile? Beh, mi sembra che quello porrebbe l'elezione così tanto più in alto della legge, farebbe o porrebbe l'idea legalista. Ebbene, andrebbe proprio oltre ogni cosa pensare che quando non ero amabile egli mi ha amato. E pensare, quando non avevo niente da poter fare in merito a ciò, egli mi scelse, mi salvò per sua grazia. Di certo dovrei essere abbastanza grato da servirlo e amarlo, vedete? Quindi ecco come ci sentiamo in merito a lui quando contiamo le benedizioni. E pensare, e se Dio dicesse, ora... Solo quelli che hanno un diploma di scuola superiore o almeno due lauree di università può mai essere mio discepolo. Ebbene, cosa faremmo noi povera gente illetterata? Oh, mai! Sto parlando a me stesso quando dico noi, intendo nel io e la mia famiglia, vedete? Cosa faremmo noi? Cosa farebbe ognuno di noi? Cosa farebbe il povero, le piccole casalinghe? E se gli dicesse, solo il clero sarà salvato, solo il ministero, ecco tutto, il resto di loro proprio... Egli ha solo posto un esempio e ha fatto cercare di vivere nel giusto a metà quelle persone. Cosa farebbe il povero, le piccole casalinghe e tutti voi? Sareste perduti. E se egli dicesse solo, la razza bianca sarà salvata, ecco tutto. La razza scura, la razza marrone, la razza gialla, nessuno di voi ha niente da fare in ciò. Siete tutti perduti. Non sarebbe terribile? Sono così felice che gli disse, chiunque vorrà che venga proprio. Quello non importa, giovane, vecchio, piccolo, nero, bianco, marrone, ogni cosa venga proprio, beva dalle fonti del Signore liberamente. Non dovete pagare niente per ciò, niente. E ricordate, dopo che l'invito è dato... Non potete ancora venire finché egli vi chiama e vi elegge. È così. Nessuno può. Qui egli dice, la fonte è libera per tutti e nessuno verrà se il Padre mio non lo chiama prima. E poi, quando viene un bussare e dice, vi sto invitando a venire, cenate con me, figli. Venite! Come potreste rifiutarlo? Quello sembrerebbe per me deficienza mentale, il rifiutare un invito simile dopo che il gentile Padre Celeste, non solo per avere comunione qui, ma per essere salvato per sempre, per vivere con Lui nella sua abbondanza, l'abbondanza della sua misericordia e nella sua gloria, e scambiare questa vecchia mente carnale per una pura santa santificata. E scambiare questo vecchio debole corpo che sta svanendo e scambiarlo per uno immortale che non verrà mai meno e ricevere una corona che non svanirà mai. E scambiare la morte per la vita e scambiare l'inferno per il cielo per scambiare tristezza per felicità. Oh mai! E vi invita, venite! Come potreste rifiutarlo? Vedete, come potreste rifiutarlo? È terribile pensare allo stesso pensiero di rifiutarlo. Non lo è? E oh mai, amo vedere Dio guarire i suoi figli. Certamente, non fraintendetemi, ma un motivo che ho notato, se notato ultimamente, ho cercato ovunque vado, quando ricevo un invito, di farmi forza nel predicare solo un poco. Ho messo da parte la mia predicazione e sta ponendo troppo solo sull'unzione e operare la parte eterna del soprannaturale piuttosto che quando per vedere visioni e sono meravigliose e ringrazio Dio per ciò, ma non di meno predicare la parola è un milione di miglia oltre a quello quando ho visto lo zoppo camminare e il cieco vedere. L'altra sera, quando quella signora che era seduta là, paralizzata dall'artrite e morente nella sedia dove era seduta, e il Signore Gesù con la sua misericordia ha mostrato una visione su di lei, l'ha chiamata fuori da quella sedia. Il suo dottore è venuto da me nella mia stanza e ha detto: Reverendo Branham, voglio chiederti cosa hai fatto. Ho detto: niente, è stata la sua fede nel Signore Gesù, quella l'ha fatto. Ora tutti noi lo amiamo, e come lo amiamo, vedere il sordo e muto, nato sordo e muto, in un mondo che non ha mai parlato udito, sedere là proprio come un ceppo e poi sentire quella persona alzarsi e parlare e udire. Quello è meraviglioso. Ma oh, niente come vedere un'anima perduta venire, piangendo sulla via verso l'altare dicendo: Dio, sii misericordioso verso di me, peccatore. Il muto morirà di nuovo, il paralitico morirà, tutti i malati si ammaleranno di nuovo e moriranno, ma quell'anima che è salvata per l'eternità, per sempre, per non morire mai. Chi ode le mie parole, crede a colui che mi ha mandato, a perpetua vita eterna, e non verrà mai in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita, perché hanno creduto al Signore Gesù Cristo. Amen. È quello meraviglioso? Oh, quello dovrebbe proprio innescare una reazione d'amore da diffondersi proprio in tutto il mondo. Ecco cosa Gesù intendeva che esso facesse, il Vangelo, in tutto il mondo. Dovrebbe incatenarsi nel cuore umano finché non può dormire giorno e notte, finché le persone siano salvate. Guardate Paolo, un prigioniero, disse, del Signore Gesù, un giudeo mandato ai gentili. Il suo popolo lo scomunicò appena egli si rivolse ai gentili. Vedete? Ma lui diventò un prigioniero del Signore Gesù. Come sarebbe in Africa? L'uomo bianco degrada così tanto l'uomo di colore là, al punto che si sono persino trovati ad associarsi. Oh, mai! Quanto orribile! Vedete, chiamandoli ogni tipo di nomi, non credono neanche che abbiano un'anima. Molti di loro, e pensare che un uomo bianco, poi essendo chiamato, un uomo come Paolo, fu chiamato alla salvezza di quell'uomo. Grazie a Dio non è in America e molte altre nazioni, ma ci sono stato. Forse l'uomo giallo, andate da tutti. E Paolo disse: sono un prigioniero del Signore Gesù, ma disse: io magnifico il mio compito nel Signore. Come l'amore di Dio lo obbligò ad andare fra i gentili impuri, che erano considerati cani. Ma Paolo disse: io magnifico il mio compito nel Signore, perché egli mi ha dato l'opportunità di andare a ministrare ai cani. Altrimenti, Gesù stesso considerò la donna gentile, come siamo noi qui, la donna Siro Fenicia, e disse: non è conveniente prendere il pane dei figli e darlo ai cani. Lei disse: quello è vero, Signore, ma i cani sono disposti a mangiare le briciole che cadono dalla tavola del padrone. Quello lo colpì, quello risvegliò lo Spirito Santo, sapendo che presto gli occhi dei giudei sarebbero stati accecati ed egli allora doveva rivolgersi ai gentili. Voglio trasmettervi un piccolo segreto. Il Signore mi ha benedetto grandemente, a cui do lode per il pregare per i malati, e l'ho osservato lungo questi anni e l'ho scoperto essere l'assoluta verità. Non posso mai far passare la mia preghiera finché effettivamente entro proprio nella vera comunione con la persona per cui sto pregando. Dovete abbassarvi e sentire la condizione di quella persona. Non molto tempo fa giù in Messico, un povero vecchio uomo messicano, nero, capelli grigi e i baffi grigi, non aveva mai avuto, probabilmente, un pasto decente in vita sua. E venne là, al palco, cattolico di fede, spostandosi con indosso un piccolo scialle senza scarpe, i piedi rugosi. Stava chiedendo di me, e quando si inginocchiò davanti a me, lo alzai per la mano, allungò la mano per trovare i suoi rosari, e i vecchi rosari dall'aspetto consumato li aveva strofinati così tanto nel dire le sue preghiere. Dissi: quello non è necessario, papà. Non devi farlo, mettilo via solo un minuto. L'interprete glielo disse. Quindi tastò attorno a me, dissi: vieni proprio qui, papà, voglio che tu creda al Signore Gesù. E lui ha alzato le sue vecchie mani, ha afferrato le mie spalle e ha appoggiato la testa sulla mia spalla. Abbassai gli occhi su quei vecchi piedi rugosi, impolverati, sporchi. Mi sono tolto una delle mie scarpe e ho visto se gli sarebbe andata bene. Preferirei andare scalzo che vedere lui camminare in quel modo. Vedete, il mio cuore simpatizzò con lui. Lui era cieco. Ora ecco quando entrate davvero in ciò, tutta la nostra cultura verrà meno, tutti i nostri segni verranno meno, tutti i nostri doni verranno meno, ma l'amore non verrà mai meno. Ecco cosa resta saldo, la presa. E pensai, povero vecchio, circa l'età che avrebbe mio papà se fosse in vita. E pensai, forse anche lui ha un figlio da qualche parte e stava borbottando qualcosa e l'interprete non me lo diede. E guardai il vecchio individuo, non potevo proprio, non nei miei occhi, ma nel mio cuore potevo proprio, come lacrime che scendevano. Povera vecchia creatura, pensai, probabilmente non ha mai avuto un buon pasto in vita sua, cencioso, ed entrai con lui, entrai nella sua afflizione, pensai, oltre all'essere povero, oltre alla sua condizione e la sua afflizione, tutto quello, pure in un mondo oscuro, non può vedere, cieco. Pensai, oh Dio, e se quello fosse mio papà a stare là? Allora ho sentito la sua sensazione, dissi: Padre Celeste, sii misericordioso verso questo povero cieco. Non stavo pregando con la testa, era qualcosa nel mio cuore che pregava per quello. Vedete, l'amore. E l'ho sentito dire, au, 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 au. Ed ecco che i messicani a decine di migliaia gridarono. Mi chiedevo cosa fosse. Lui stava gridando, posso vedere, posso vedere. Si girò là attorno e si inginocchiò. Iniziò a strofinare le mie scarpe, cercando di accarezzarmi il piede. E lo feci alzare e corse su e giù. Il vecchio si chinò gridando, oh, 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 oh. Posso vedere, posso vedere. Cos'era? Entrare in comunione con lui. Amore, ecco cosa lo compie. Nessuna forzatura, solo puro amore incontaminato. Quello batterà tutti i doni dell'imporre le mani. Quello batterà tutte le interpretazioni e parlare lingue. Quello batterà tutto il, direi, voci melodiche del canto. Quello batterà ogni cosa se solo entrerete nell'amore di Dio con la persona che cercate di vincere al Signore Gesù. Oh, dite, fratello Branham, io non prego per i malati o una persona, bene, se lui non è salvato, non inventatelo soltanto. Lo Spirito Santo sa di meglio di quello. Non siate un ipocrita, intendetelo davvero. E iniziate a studiare in merito a quel vostro povero amico perduto, finché non potete proprio sopportarlo, giorno e notte. Dovete proprio andare da loro in amore. Osservate cosa farà lo Spirito Santo. Egli lo tirerà proprio a voi. Ogni volta l'amore di Dio ci costringe. Dite, non sono neanche arrivata al testo ed ecco che è tempo che concluda. I bambini entrano. Leggiamo un versetto comunque. La rivelazione di Gesù Cristo, la quale Dio gli ha data. Lo amo. Voi no? La rivelazione. Cos'è una rivelazione? È qualcosa di rivelato. La rivelazione di Gesù Cristo. Ecco cos'è questa Bibbia. Questa Bibbia deve rivelare Gesù Cristo. La Genesi rivela Cristo, Esodo rivela Cristo, oh my, vado indietro là, inizio a sentirmi subito religioso, o sento quello, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, tutti loro, ogni cosa, persino in Naomi, Ruth, Giobbe, tutti loro sono una rivelazione di Gesù Cristo. Affinché lui potesse dimorare la pienezza che copre tutto lo spazio e tutto il tempo. E tutto ciò che l'eternità tiene è Gesù Cristo. E tutte queste piccole cose qui sono proprio semi per quel grande giorno di raduno in cui la razza umana sarà introdotta nella risurrezione al Signore Gesù. La rivelazione. Dio che rivela. L'albero rivela Gesù Cristo, il fiore rivela Gesù Cristo, la vita santificata rivela Gesù Cristo, certo, dite, come può il fiore rivelare Gesù Cristo? Esso muore in autunno e risorge in primavera. Amen. Adempie il suo ruolo sulla terra e abbellisce, apre il suo cuoricino così e dice, il passante guarda, oh, non è meraviglioso, che odore, che aroma annusare il fiore. E l'ape passa, dice, prenderò la mia parte, l'osservatore viene, prenda la sua parte, e lui fatica giorno e notte per restare radiante, per dare se stessa a qualcun altro. Non sorprende che Gesù disse, considerate i gigli del campo, come si affaticano, non filano, e non di meno vi dico che Salomone in tutta la sua gloria non era vestito così. Allora il giglio rivelava a Cristo, egli era chiamato il giglio della valle, la rosa di Sharon, lo vedete? Come il signor giglio, pastore giglio. È una scuola meravigliosa, un meraviglioso insegnante della Bibbia, il signor Giglio. Scende nella valle, il luogo oscuro, si spinge attraverso l'oscurità della terra. Quindi, per fare cosa? Glorificare se stesso? Per glorificare ogni cosa che viene in contatto con lui. E lui deve faticare giorno e notte per mantenere la sua luminosità di bellezza, per continuare a emanare il profumo. Tira a sé giorno e notte dalla terra per dare all'esterno. Ecco cosa fa un vero cristiano. Pregate e umiliate voi stessi e restate davanti a Dio giorno e notte per poter dare voi stessi a qualcun altro. Non ciò che tenete, è ciò che date che conta. Dovete dare voi stessi agli altri. Ecco come fece Gesù. Egli diede se stesso agli altri. E qui questa rivelazione di lui, l'ultima rivelazione scritta, la rivelazione di Gesù Cristo, la quale Dio gli ha data per far sapere ai suoi servitori le cose che avverranno in breve tempo. Questo è l'ultimo libro ed egli mandò i suoi angeli per farlo conoscere. Avendola fatta conoscere per i suoi angeli a Giovanni, suo servitore. Mai come potremmo giorno occuparcene per una settimana. Notate, essa è una rivelazione. Questo libro è per i servitori di Dio per l'ultimo tempo, quando il tempo è vicino, quando questo libro sarà rivelato. Ora, nel libro troviamo che il libro è stato chiuso e richiuso e suggellato fino al tempo della fine. Ci hanno provato lungo le epoche. Ricordate la Bibbia che fu presa dalla mano di Dio, seduto sul suo trono, essere chiusa e suggellata con 7 suggelli sul retro. E nessuno nei cieli e terra, da nessuna parte, era degno di prendere il libro o di sciogliere i suggelli, o anche di guardarli. Ma l'agnello venne e lo aprì. Ricordate Daniele? Daniele, al tempo della fine, lui vide la sua ultima visione alla conclusione del suo ministero. Un visionario. E guardate qui, mandò il suo angelo. Circa 60 e più anni dopo Pentecoste, qui egli sta mandando il suo angelo per far conoscere cose che devono avvenire a breve. Ora, quando è mai stato scritto il libro delle rivelazioni? In primo luogo è stato scritto prima della fondazione del mondo. E Giovanni, solo tramite il cuore, riempito di Spirito Santo. Vedete? Esseri angelici si associano assieme. Oh, spero lo afferriate. Quello è proprio appena sceso, libero. Guardate, e se avete lo Spirito Santo in voi, allora siete un candidato per l'associazione con il mondo invisibile e il soprannaturale. Non sorprende che le persone non possono credere in quelle cose. Non sono mai entrate in contatto. Non hanno niente qui dentro con cui credere. Ma quando lo Spirito Santo entra nel cuore, velocemente lui diventa un doppio essere, uno della terra per morire e uno del cielo per vivere. Amen. Nel suo corpo è ancora soggetto alla morte, ma nella sua anima è passato dalla morte alla vita. Nel suo corpo lui ha il suo contatto terreno con i suoi 5 sensi. Nel suo spirito lui ha un contatto con Dio tramite lo Spirito Santo. E gli angeli di Dio li visitano, parlano a loro e sono messaggeri mandati da Dio per rivelare e per portare messaggi da Dio all'individuo. Lui esce per prendere prima la cosa importante. Non potete mettere la cupola prima di porre il fondamento, capite? Quindi dobbiamo ricordarlo, mettere prima le cose importanti. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte queste altre cose vi saranno aggiunte. Angeli, mandate a far conoscere queste cose. Daniele, quando stava concludendo il suo ministero, un grande profeta, c'era un angelo che lo seguì e l'angelo disse a Daniele, disse, sei amato presso Dio. E ora Daniele non poteva parlare probabilmente faccia a faccia con Dio, ma Dio mandò un angelo come intermediario fra lui e Dio, poiché egli poteva parlare fra loro e portare angelo. La stessa parola angelo significa un messaggero. Se un ragazzo fosse alla porta, bussasse alla porta e dicesse all'usciere, ho qui un telegramma per la signora tal dei tali e il signor tal dei tali, sarebbe un messaggero o un angelo terreno. Il vostro pastore, quando sta qui al palco ministrando la parola di Dio, lui è l'angelo di Dio per la Chiesa, messaggero per la Chiesa. Quindi un pastore non dovrebbe mai lasciare quella parola, ma restare proprio con la parola, perché egli sta cibando il ruolo di pecoraio. Perché la parola pastore significa pecoraio. Cercate e trovate se non è giusto. Un pastore è un pecoraio e lo Spirito Santo l'ha reso supervisore su un certo gregge per cibarli con cosa? La parola di Dio. Amen. Oh my, quale? Osservate, tutti quei nomi significano qualcosa. Ogni nome nella Bibbia, quando vedete un nome nella Bibbia, significa qualcosa. Sapevate? Le mogli di Israele quando diedero alla luce i 12 patriarchi, ognuna di quelle madri, quando stavano avendo il bambino, e il bambino nasceva e loro gemevano, i gemiti con cui uscivano e davano il nome a quei ragazzi. E gli stessi gemiti che davano significavano la natura del bambino e il luogo che avrebbero reso il loro luogo di riposo finale. Ogni gemito, amen, sotto la potenza dello Spirito Santo. Ecco perché noi dovremmo gemere nello Spirito. Ora, quello non significa molta di questa finzione, ma intendo davvero in travaglio per la Chiesa. Allora, lo Spirito Santo, allora potete ottenere del vero parlare in lingue e interpretazione. Lo Spirito Santo proferisce che parla tramite gemiti e preghiera, essere anche la reale verità. Sarà qualcosa proprio ora che vedrete avvenire. Allora Daniele, concludendo, alla fine vide un angelo scendere, mise un piede sulla terra e uno sul mare, un arcobaleno sul suo capo, alzò le mani e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli che il tempo non sarà più alla conclusione di quel tempo che gli disse. In altre parole, questo, la quantità di tempo in cui viviamo ora, dal tempo e l'arrivo del principe fino a questo giorno, e disse: in quel tempo il mistero di Dio sarà concluso. E il mondo geme, aspettando oggi. Le persone non conoscono il mistero di Dio. Perché? Non gli è stato insegnato il mistero di Dio. L'unica cosa che gli è stata insegnata, unirsi alla Chiesa, mettere il proprio nome sul libro, essere un bravo individuo, trattare bene il tuo vicino. Quello va bene, ma dovete conoscere il mistero di Dio. Nessuno può rivelarvelo tranne colui che aveva il libro. E la Bibbia ha detto: nessuno può chiamare Gesù il Cristo solo tramite lo Spirito Santo. Questa grande vecchia chiesa dello Spirito Santo uscirà uno di questi giorni e splenderà come non avete mai visto. E questo grande giornale evangelico, dove arcivescovi ed ogni cosa scrivono, un famoso scrittore, McKay, uno dei più grandi del mondo intero conosciuto, un grande articolo nel suo giornale questo mese ha detto: se la Chiesa cattolica o la protestante troveranno mai Dio, si siederanno ai piedi della Pentecoste e la prenderanno. Amen! Dio non è conosciuto tramite teologia, Lui è conosciuto tramite la nuova nascita, essere nati di nuovo. La Chiesa pentecostale ha accettato e creduto, e non importa chi pensa qualcosa in merito a ciò, l'hanno accettato. Ora il diavolo ha posto dei falsi là dentro per gettare del drenaggio da una parte, e la Chiesa evangelica indica il drenaggio e indica sopra la cima della vera Chiesa pentecostale genuina, nata di nuovo con tutti i segni e prodigi. Ci sono, ma il diavolo ha i suoi falsi che la Bibbia disse che li avrebbe avuti. Ma ricordate, a Daniele fu detto dall'angelo: Daniele, udì 7 tuoni. Loro fecero sentire le loro voci. Daniele afferrò la sua penna e iniziò a scrivere, e l'angelo disse: non scriverlo! Amen! Siete pronti? Entriamo in ciò proprio circa per i prossimi 5 minuti. Lo vorrete? Ascoltate! Non scriverlo! Giovanni vide la stessa cosa e l'aveva già scritto sull'esterno della Bibbia. E c'erano 7 suggelli sul retro del libro, affinché nessun uomo potesse aprire quei suggelli. Erano quelle voci. Qui c'è la Bibbia scritta, che essa stessa è un mistero. Ma sull'esterno della Bibbia, le rivelazioni mostrate a Daniele dicono che ci sono 7 voci che si fanno udire, che nessuno potrebbe aprire. Nessuno sapeva cos'era.
But the Bible said, and it told Daniel
Ma la Bibbia disse e disse a Daniele e anche a Giovanni che negli ultimi giorni quelle sette voci sarebbero conosciute dalla vera e reale Chiesa. Lo afferrate? Potete vedere dove il falso e contraffatto cercano del loro meglio per tenere lontani grandi uomini da luoghi simili? Proprio l'altro ieri pomeriggio uno dei più grandi uomini evangelici nel mondo intero, seduto nella mia stanza piangendo, e ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo per fare accordi con Billy Graham, per venire a casa mia appena verrà a Louisville. Ho il suo nome, la cosa, qui per venire a cercare e parlare del battesimo dello Spirito Santo e la sua potenza. Ora, non citando questo, Billy ha detto in un punto, una donna era in piedi piangendo con un grande gozzo, disse, e qualcosa lo colpì e si precipitò avanti a pregare per lei e disse, cosa mi è successo? Oh my! Dio in questi ultimi giorni attirerà cuori veri da ogni luogo. Non importa quanta contraffazione pula il diavolo, Dio risorgerà la sua chiesa proprio fuori da ciò. Sarà un suggellare tanto certo quanto mi trovo su questo palco. E l'ora è vicina. Il freddo e formale si sta distogliendo, il Vangelo evangelico e sociale, tutte queste altre cose sono finiti. La parte fantastica sta andando in un tale fanatismo radicale al punto che chiunque cieco potrebbe vederlo. Ma Dio sta tirando fuori la sua Chiesa! Come il grande giglio d'acqua, il piccolissimo seme, nato proprio sul fondo dello stagno argilloso, fangoso, sporco, con rane spregevoli, e si snoda facendosi strada attraverso l'oscurità, attraverso tutto il fango e tutta la feccia, e diventa la cosa più luminosa che abbiate mai fissato in viso, con uno splendore come il sole. Così è la Chiesa del Dio vivente, che è nata giù nel mezzo del fanatismo e caos. Ma lei si è fatta strada attraverso la sporcizia, finché ora è sopra la cosa, aprendo le sue ali per il volo. Molti correranno avanti e indietro, e coloro che conoscono il loro Dio faranno meraviglie in quel giorno. La rivelazione di Dio per la sua Chiesa. Rimani fermo, piccolo gregge. Rimani in posizione dove sei. Come la sorella Gert e la sorella Angie erano solite cantare qui, continua a restare saldo. Non preoccupatevi, Dio sta aspettando, cercando e spingendo per arrivare al mistero di Dio rivelato alla sua Chiesa. Ecco cosa sta trattenendo la venuta di Cristo ora e il grande millennio. E questa grande potenza soprannaturale che si trova davvero dormiente nella Chiesa. Molti uomini sono al pulpito stamattina predicando un Vangelo sociale, ma giù nel cuore credono davvero. E fratello, lui ha la potenza per predicarlo. Ciò che vuole vedere è porlo nella sua potenza, nella sua bellezza. Così grato di vederlo avvenire, così grato di vederla resa manifesta, la rivelazione di Gesù Cristo. Gesù, disse la Bibbia, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio, nella sua infinita misericordia, tramite la sua parola, non qualcosa di misterioso, di qualcosa che è fanatico, ma tramite la predicazione della parola, egli sta manifestando se stesso, il risorto vivente Signore Gesù. Facendo proprio le stesse cose che fece quando era qui, sulla terra, egli le sta facendo ancora nella sua potenza e manifestazione. E se io sarò innalzato dalla terra, attirerò a me ogni uomo, grandi uomini dal cuore affamato. La grande riunione del Concilio, non molto tempo fa, 1958, mi è stato chiesto ieri di rappresentare l'opera soprannaturale di Dio davanti a 600 e più delegati da tutto il mondo. Se Dio tarderà fino al 1958 per essere a Boston, Massachusetts, Uno dei ministri, un famoso uomo con il Vangelo generale, David Duplessis, ha detto: fratello Branham, quando tutti i delegati del mondo sono riuniti insieme e le nazioni cristiane da ogni luogo sono riunite insieme in questo grande concilio mondiale, ha detto, solo il parlare la parola e la potenza di rivelare lo Spirito Santo che è presente, ha detto, entreranno evangelici da ogni luogo. E quando ne hanno un assaggio, e il vero Vangelo concluderà la dispensazione gentile e darà inizio alla seconda venuta del Signore Gesù. Dio non può essere giusto e lasciare che cuori onesti restino là fuori e friggano all'inferno perciò. Egli deve essere giusto ed egli deve portarlo a loro in qualche modo. Siamo nell'ultimo giorno. La rivelazione di Gesù Cristo, il Dio gli ha data per far sapere ai suoi servitori le cose, debbono avvenire in breve tempo. Ed egli l'ha dichiarata, avendola mandata per il suo angelo. Angelo, come l'ha fatta a conoscere? Dio diede la rivelazione di Gesù Cristo ad un servitore, profeta, sull'isola di Patmo, fatta conoscere per un angelo. Amen. Spero lo vediate. Non è egli meraviglioso? Osservate cos'era Giovanni. Leggiamo un altro versetto e concluderemo. Il quale ha testimoniato della parola di Dio, non era fuori per qualche capriccio, non era seduto là dietro con un Vangelo sociale, egli rimase proprio con la parola. Egli ha testimoniato. Come può il può testimoniare se la parola non è resa manifesta in ciò che predica? Se la parola è un seme e il seme produrrà, come posso dire che là c'è un campo di gran turco se il seme non produce esattamente gran turco? È giusto? Dio ha testimoniato attraverso Giovanni che lui stava predicando la parola di Dio. Portato, testimoniato, la parola, testimonianza di Gesù Cristo e di cose le quali egli ha vedute. Beato chi legge. Quanti vogliono una benedizione? Allora leggetela. Non è meraviglioso? Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parola e della profezia e serbano le cose che in essa sono scritte, perciò che il tempo è vicino. Oh my, se solo potessimo andare proprio in ciò ora. Guardate, quando è vicino il tempo, quando la rivelazione di Gesù Cristo è stata rivelata al corpo di Cristo e Cristo è stato rivelato, non morto, ma vivente, vivente nella sua chiesa, facendo le stesse cose che fece lui, lo stesso ministero, lo stesso Vangelo, lo stesso segno, il Cristo risorto. Quando egli viene rivelato dal suo angelo nella chiesa, allora il tempo è vicino. E mai una volta da quel giorno a questo, il mistero di Gesù Cristo è mai stato rivelato fino a questi ultimi pochi giorni. Allora il tempo è vicino. Osservate il mondo nel naturale, l'atomica, l'idrogeno, il cobalto, tutte le bombe, le cose che hanno. Il mondo intero sta tremando, ogni cosa proprio scuotendo e tremando. Tutta la natura sta gemendo, lo sapete, lo so, il Pentagono lo sa, la Russia lo sa, l'Inghilterra lo sa, il mondo lo sa, il tempo è vicino. Cosa sta facendo tremare la natura? Come sta facendo? Perché il tempo è vicino. Questa chiesa è, nella sua liberazione, è un simbolo perfetto di Israele nella sua liberazione. Quando Israele prese la sua posizione sulla pura, santa, incontaminata parola di Dio, stava per prendere posizione e intraprendere la marcia. Mosè guidò i figli di Israele con un po' di pane, pane impastato al momento, kosher, e marciarono verso il Mar Rosso. Il sentiero di Dio li guidò proprio fino al Mar Rosso. Ebbene, disse, ora come attraverseremo? E qualcuno guardò indietro e disse, guardate, arrivare laggiù, la polvere si sta sollevando. Ci sono migliaia di migliaia dei carri di Faraone proprio dietro di noi. Quella moltitudine mista che andava con loro iniziò a scuotersi, a tremare, che seguivano. Alla fine perì con la ribellione di Core. Senza dubbio la stessa natura delle colline si scosse, stando a vedere uno dei massacri più sanguinari mai visti. Un povero piccolo gruppo di persone impotenti stare là, di fianco al mare, piccoli bambini appoggiandosi alla mamma e tenendosi al suo vestito. Povero vecchio papà appoggiato al suo ragazzo piangendo, dicendo, figlio, ho vissuto i miei giorni, ma detesto vederti andar via. Guarda arrivare laggiù. Tutta la natura che teme la morte, persino i fiori, gli alberi ed ogni altra cosa ha timore della morte. La natura tremò e gemette e fu scossa sotto i loro piedi quando videro arrivare quel massacro sanguinoso. Cosa stava facendo Dio? Ma del continuo mancarono di comprendere. Sospesa proprio lassù stava una potenza soprannaturale, l'aureola di Dio, una colonna di fuoco sospesa là, che stava fra loro e quel nemico quando giunse il tempo di prendere posizione. La natura tremava, il mare iniziò ad essere nervoso, la luna guardava giù tremante, gli uccelli volarono via dalla scena, gli animali fuggirono. Oh, che massacro senza fine! E quei milioni di persone moriranno fra pochi minuti e stavano tutti gemendo. Ma cosa stavano facendo? Stavano seguendo il sentiero di Dio. Sembrava assurdo, sembrava pazzesco, ma stavano camminando nella luce. Amen! Oh, camminando nella luce! Ricordate quando eravamo soliti cantare quel cantico? Cammineremo nella luce, quella meravigliosa luce è venuta da dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Egli è risorto dai morti, egli è qui davanti a noi, egli ha mostrato segni e prodigi infallibilmente, non dalla roba fanatica, ma il segno e prodigio della Bibbia, che egli è con noi ed egli ci sta guidando avanti. E stiamo arrivando in un punto, e là sono appese bombe, là sono appese bombe al cobalto, oh my, e sorge una proclamazione ora per fermare tutti gli interconfessionali e consolidarsi in una grande, enorme chiesa evangelica dei protestanti che coopererà e si unirà al cattolicesimo per combattere il comunismo. È l'opera del diavolo. Sì, signore. Dio non ha mai associato lo Stato e la Chiesa, Chiesa insieme. Dio guida la sua Chiesa ed egli non si aspetta che guide politiche li guidino, neanche politica di Chiesa. Ogni uomo che è nato dallo Spirito di Dio è libero. Amen. Eccola, proprio quassù alla fine ora, le persone iniziano a guardarsi attorno. Ebbene, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Oh, quanto è stolto dire cosa possiamo fare? Solo guardate a lui che conduce. Amen. Cosa faremo? Fratello, tu che hai passato i 30 anni, sorella, tu che hai i capelli grigi e il papà seduto vicino a te, tu che sei malato ed afflitto, vuoi guardare la tua mano? Ogni volta che guardate uno all'altro, sapete che una cosa è certa, morirete. Ogni volta che ha sentito un'ambulanza scendere per strada, dice: la morte ti sta proprio davanti. Ogni volta che passate per un cimitero e vedete una tomba, dice: la morte ti sta davanti. Ogni volta che vedete arrivare una ruga sul vostro volto, o un capello grigio o una spalla curva, dice: la morte ti sta davanti. Oh, ma quanto può essere felice il cristiano proprio sull'orlo del Mar Rosso! Mosè girò il suo volto verso Dio e iniziò a pregare. Quella colonna di fuoco scese, rimase fra loro e il pericolo, oscurità per loro. Se rifiutate la luce, diventerà sempre oscurità, e fu oscurità per loro, ma erano ordini di marcia per far avanzare questi. E quando arrivarono al mare, il mare si aprì, un grande vento orientale che veniva proprio dalla direzione in cui erano. Loro, soffiando sulle teste di Faraone, scese e fece indietreggiare il mare. E il mare ebbe paura, perché Dio aveva ordinato un sentiero attraverso la cosa. Dio mostrava il suo amore verso i suoi figli. Gli piace portarvi alle strette a volte, così da poter manifestare se stesso. Come una volta ha detto un pastore, lui spezzò la gamba di una pecora. Dissero: perché l'hai fatto? Disse: così da poterla cibare, amarla e dimostrarle che l'amo. Eccovi, disse, allora mi seguirà. Cose che devono avvenire presto e farlo conoscere per il suo mano. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace siano moltiplicate. Oh my! Da colui che è, che era e che ha da venire. Gesù, osservate tre cose: che era, che è e che ha da venire. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un po' dopo, nella scrittura, il capitolo dopo, egli disse, dallo stesso capitolo, egli disse: io sono colui che era morto ed è vivente di nuovo per sempre. E ho le chiavi! Non qualche chiesa, Pietro, o la sua cattedrale a Roma, o l'episcopale, o cosa mai sia, ha una chiave. Quella è una chiave per la comunione, ma io ho le chiavi della morte e dell'inferno. Amen! Oh, non lo amate oggi? Egli ha la chiave per la vostra gioia. Egli ha la chiave per la vostra felicità. Egli ha la chiave della vostra liberazione dalla tomba. Io ho la chiave della morte e dell'inferno. Ade, io posso aprire il soprannaturale. Posso aprire il naturale. Ho la chiave della morte e dell'inferno qui, nella mia mano. Oh, c'è una fonte aperta! Venite, prendete liberamente delle acque di vita! C'è una fonte piena di sangue, tratta dalla vena dell'Emanuele. Quando i peccatori si immergono sotto il flusso, perdono ogni loro macchia di colpa. Quando torni da là, fratello, non devi prendere la parola di un rabbino, prete o predicatore. Nel tuo cuore c'è qualcosa che ti ha addolcito per una comunione. C'è qualcosa che ha fatto passare tutte le cose vecchie e là le cose sono diventate nuove. Là c'è qualcosa che ti ha amato e qualcosa che è nel tuo cuore. Paolo disse: non c'è cosa presente né futura né malattia o pericolo. Niente potrebbe mai separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù. Nessuna maldicenza, niente alti né bassi, né nient'altro, niente può mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Malattia, tristezza, fame, contesa, differenze nella Chiesa, differenze di opinione, non importa cosa sia, niente può mai separarvi dall'amore di Dio. Non volete immergervi oggi mentre preghiamo? Questa sorella vorrebbe venire qui solo un minuto mentre chiniamo i capi in una parola di preghiera. Appena prima di pregare, mi chiedo se qualcuno in chiesa, il piccolo gruppo qui stamattina, dicesse: fratello Branham, ricordati di me, sto alzando la mano. Mi dispiace aver tagliato il messaggio stamattina come ho fatto, ma ho solo pochi minuti perché devo andare in un altro posto fra breve. È un altro servizio in arrivo e devo andare subito. E voglio pregare per i malati prima di andare. Ma proprio finché siete qui, siete convinti? Siete davvero passati dalla morte alla vita? Il vostro nome è stato davvero, intendo dire, davvero ricordato? È sul libro di Dio oggi? Oh, siete in pace con Dio. E il mondo e tutte le vecchie cose sono passate ed ogni cosa è diventata nuova. C'è qualcosa di reale, regale, ricco, fraterno, devoto nel vostro cuore che sapete che il mondo non può dare? Amate così tanto i peccatori che quando parlate a loro diventate proprio uno di loro? Paolo disse che avrebbe dato la sua vita. Sarebbe stato un reietto se Dio avrebbe solo salvato uno dei suoi amici peccatori. In altre parole, il suo popolo, i giudei che erano contro di lui. È quello il tipo di religione che hai stamattina, amico? Se non lo è, c'è una fonte, è tutta piena di sangue, tratto dalla vena dell'Emanuele. Per fede l'unico modo in cui si può fare. Là i peccatori immergono le loro anime proprio sotto quel flusso. È un'opera di Dio. Cos'è successo? Perdete ogni vostra macchia di colpa. È rimasto dietro di voi come l'esercito di Faraone rimase dietro Israele. Seguite le istruzioni, non l'emozione, le istruzioni. Se Mosè avesse seguito le emozioni delle persone, sarebbero corsi su tutte le montagne, gridando, e l'esercito di Faraone li avrebbe presi. Ma seguirono le istruzioni. Dio disse: restate fermi ora e guardate la gloria di Dio. Restate proprio fermi, non dovete citarlo. Restate fermi e guardate la gloria di Dio, perché in questo giorno Dio combatterà e voi resterete fermi. Camminarono proprio attraverso il mare. Poi gli incirconcisi, quegli imitatori, cercarono di fare così. Annegarono nel mare. Padre Dio, questo piccolissimo gregge qui stamattina, ma ci sono veri uomini e donne seduti qui che sono tuoi figli, che ti credono e ti amano. Io prego Dio per loro. Forse alcuni di loro non ti hanno mai ancora accettato, non hanno mai avuto l'esperienza della morte di tutte le vecchie cose carnali del mondo. Hanno vissuto solo su una confessione di chiesa, hanno parlato alle persone, parlato ad altri. Forse sono stati battezzati o qualcosa nello statuto cristiano, ma non sono mai stati veramente salvati. Non sanno veramente cosa sia. Forse sono solo stati emozionati mentalmente, cristiani professati intellettualmente, pensando di essere nel giusto tramite un seminario dove c'è una via che sembra giusta all'uomo, sembra essere giusta e la avete, ma la cui fine sono le vie della morte. Dio lascia che ogni uomo e donna, ragazzo o ragazza, investighi il proprio cuore in questo momento. Non loro, ma lo Spirito Santo li investighi. E se si decideranno nel loro cuore, sì, credo di essere stato in errore. Non sono ancora arrivato davvero a quel punto dove tutte quelle cose sono passate. Ora, ed io Padre, ti accetto proprio ora per essere il mio aiuto, mentre stai bussando al mio cuore, mi stai ancora chiamando, o tu non mi parleresti in questo modo. E possano alzare le mani, non a me, ma a te, e facendo così dicano: da questo giorno in poi, Signore, porta me stesso al fiume dell'abnegazione. Porta me stessa al fiume della morte. Là mi immergerò per perdere ogni macchia che non va in me, tutte le mie abitudini e impurità, e i miei dubbi, tutte le mie indifferenze, i miei litigi, e discussioni e scatti di ira, e tutte queste cose. Solo le immergerò proprio sotto il flusso, affinché quando salirò voglio sentirmi come il Vangelo disse che avrei dovuto. Netto, pronto, con un cuore puro, vero amore per il mio prossimo. Non importa quanto siano crudeli, li amo comunque. Voglio entrare in una comunione con te finché mi sentirò verso i miei nemici come te. Voglio saperlo davvero, Signore, perché non possiamo scherzare con ciò ora. È troppo tardi. Potremmo andarcene dopo oggi, potremmo andarcene fra 5 minuti da ora, non avremo più un'altra possibilità. E Dio, fai che uomini e donne pensino solennemente a questo, seduti in questa piccola chiesa oggi, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. E mentre i vostri capi sono chinati, mi chiedo se ci sia uno che alzerà la mano e dica: Dio, ricordati di me, sono colui che vuole quell'esperienza con te, sto alzando la mano. Ora, se non avete quella vera sicurezza, certa, alzate proprio la mano. Dio benedica anche te. Dio ti benedica, signora. Ora, chiunque non è certo di averlo, Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica, sorella. Ora, qualcosa. Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica, sorella mia. Non siete davvero certi? Vedi quando ti fai strada, fratello, la natura, tutto ciò che sei è cambiato. Oh sì, io credo, fratello Branham, ma se è solo un affare intellettuale, credete perché avete una mente per credere. Non è quello di cui sto parlando ora. Intendo, siete stati davvero salvati, siete stati suggellati dall'eterno amore di Dio, che potete amare le persone che non sono amabili con voi, e a tale punto che potete stare davanti a loro, tenere le loro mani e non con fanatici o fanatismo piuttosto, ma con un vero cuore fedele, così che lui possa percepirlo. Lui sa se lo state fingendo o meno. Prendete la sua mano, dite: caro fratello amorevole, io sono stato in errore, io prego che tu mi perdoni, io ti voglio bene. E con quel tipo di attitudine potete farlo davvero dal vostro cuore? Potete? Potete mettere da parte tutte le cose del mondo per servire solo Lui? Egli viene al primo posto nella vostra vita. Se è così, siate benedetti e le sue benedizioni saranno su di voi. Altrimenti, accettatelo proprio ora ed Egli vi benedirà e le sue benedizioni siano su di voi. Non preferireste avere Lui che vi sorride? Preferirei avere Lui che mi sorride ed ogni persona al mondo mi odi. Certamente, credo, se Egli mi sorride e mi ama, anche le persone mi ameranno. Tutti i Suoi figli lo faranno ed Egli mi metterà in una condizione tale da poter amare l'odioso, come Egli disse, perché il Suo Spirito sarebbe in me. Ancora una volta, prima di pregare, se c'è qualcuno che non ha alzato le mani e vuole essere ricordato in questa preghiera, vorrebbe alzare la mano. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, fratello. È così. Bene. Dio ti benedica, figliuolo. Ora egli vi vede. C'è una registrazione fatta proprio stamattina. Segnate le mie parole. Se mi classificate e la qualcosa, lo dite onorandomi. E per amore mi classificate essere un veggente di Dio. Ricordate, questo è sui libri del cielo. Egli è presente. Non vorreste vivere dove siete consapevoli che il mondo invisibile è proprio sempre con voi? Realizzare. Quando uscite da qui e andate in macchina, angeli prendono le proprie posizioni di fianco a voi. Quando vi avvicinate a quell'uomo così odioso verso di voi, e lo Spirito Santo si trova proprio sopra di voi e gli angeli tutt'attorno a voi. È così, fratello Branham? La Bibbia ha detto così, gli angeli di Dio sono accerchiati, sono accampati attorno a quelli, non tornano in cielo, si accampano lì, sono mandati in missioni per osservarvi lungo il viaggio della vita. Oh, non è meraviglioso? Ora, Padre Celeste, il tempo non ci permetterà. Sentiamo il tuo Spirito muoversi proprio attraverso di noi e ti amiamo perché lo Spirito Santo ama la parola. Entra nella parola ed egli prende la parola e la rivela, la apre. Altrimenti egli rivela Gesù tramite la sua parola, perché al principio la parola era e la parola era con Dio e la parola fu fatta carne, che è Cristo. Ed ora la parola si rivolge di nuovo e rivela di nuovo e rende manifesto il Cristo risorto, non uno storico. Oh Dio, possa la Chiesa vederlo stamattina, ma è la rivelazione, la parola lo porta alla vita, la parola stessa rivela il risorto, Signore Gesù, ed egli è in mezzo a noi, aspettando un tempo in cui possiamo tutti insieme essere all'altezza, ed egli può farci marciare nel millennio, trionfare come un vincitore nella vittoria. Oh Dio, benedici quelli che hanno alzato le mani, desiderano quella vita amorevole, una piena consacrata, santificata, riempita con lo Spirito Santo, dedicata a Dio, lavata nel sangue. La desiderano, ora stanno aspettando. E possa tu, non per nessun altro mezzo, ma possa proprio lo Spirito Santo scendere. E quando usciranno da qui possano scoprire che tutte queste cose su cui una volta indugiavano sono finite, possano essere lasciati indietro, morte. Possano uscire stamattina umili, dolci, amorevoli cristiani con fede, credendo. Possano vivere così consacrati a te. Alla fine della loro vita verranno a te avendo questa sicurezza, che sono passati dalla morte alla vita e conoscano Cristo nella potenza della sua risurrezione. Perché non se egli è solo una lettera, o una parola, o un ciclo, o un tempo, ma che egli è un Gesù Cristo vivente del tempo presente, risorto vivente nella loro vita. Concedilo, Signore, lo chiediamo nel suo nome e per la sua gloria. Amen. Il ladro morente gioì nel vedere quella fonte nel... Che ne è di me, giorno? Avete gioito? E lì possa io, benché vile come lui, lavar via tutti i peccati miei. Lavare tutti i miei peccati. Quando l'ha fatto egli? Forse proprio ora. Ha lavato ogni... Sì, ho confessato lui, gli ho detto che lo desideravo. Poi egli lo lava via. Via. E lì possa io, benché vile come lui, lavar via tutti i peccati miei. Non è egli meraviglioso? Vi sentite davvero netti nella vostra anima? Sentite che ogni condanna, quanti lo sentono, vogliono alzare la mano per una testimonianza alla persona seduta vicino a voi. Tutti i peccati sono passati, ora è tutto sotto il sangue. Mi sento davvero bene in merito a ciò. Ho creduto al Signore Gesù. Da quando per fede vidi scorrere quel flusso, per cosa? Per fede vidi quel flusso, che le tue ferite fluenti provvedono. L'amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. Bene, tutti insieme ora. Da quando per fede vidi scorrere quel flusso, che le tue ferite fluenti provvedono. Redentivo, non nomi, non cose, è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. E lo sarà finché morirò. E lo sarà finché morirò. L'amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché, lentamente se vorrai, sorella. Quale sarà il tuo tema? Dove ci sono lingue cesseranno, dove c'è profezia fallirà, dove c'è conoscenza svanirà. Conosciamo in parte, vediamo in parte, profetizziamo in parte, ma quando vedremo faccia a faccia, allora conosceremo come siamo conosciuti. Quando ciò che è perfetto verrà, allora ciò che in parte sarà annullato. Perfetto amore redentivo, incontaminato dello Spirito Santo in un'anima umana che è passata dalla morte alla vita. Oh, mi sento davvero bene, voi no? Quanti vorrebbero cantare un vecchio cantico con me? Vorreste farlo? Quello che eravamo soliti cantare anni fa, quando non c'era altro che segatura nella chiesa. Tutti entravano, si sedevano, non parlavano, tutti proprio in silenzio quanto possibile, seduti meditando. Il pianista usciva, io stavo nella stanza di preghiera, studiando, usciva giù alla croce dove il mio Salvatore morì. Laggiù piansi per la purificazione dal peccato. Là al mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Ricordate quei giorni? Lo Spirito Santo scendeva in quella mitezza e amore, convinceva peccatori e loro venivano alla croce. Cantiamolo proprio ora ognuno di noi. Quanti lo sanno? Cantiamolo ora proprio nella maniera all'antica ora. Bene. Alla croce dove il mio Salvatore morì, laggiù piansi per la purificazione dal peccato, là al mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Gloria al suo nome prezioso. Gloria al suo nome prezioso. Là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo. Mi chiedo se potreste solo chinare il capo un minuto. Sono così meravigliosamente salvato dal peccato. Lo siete? Gesù così dolcemente dimora dentro la croce dove egli mi fece entrare. Oh my gloria. Ora solo chinate i capi e pregate. Allora gloria al suo. Pensate a quanto buono egli è stato verso di voi, le molte prove che avete attraversato, quando i bambini erano malati, Dio li ha guariti, quando eravate sdraiati là nell'ospedale, l'anestetico vi aspettava. Cos'è successo? Chi vi ha fatto guarire? Io sono il Signore che ti guarisce. Ricordate cosa avete detto quando vi siete avviati nella stanza? Ricordate quando avete pensato quella sera che avevate, avendo un attacco di cuore? Oh Dio, cosa ha fatto Lui? Gloria al Suo nome prezioso. Gloria al Suo nome prezioso. Là alla croce dove egli mi fece entrare, vi ha presi in parola. Gloria al suo nome. Ora cantichiamolo. Ora allungate la mano proprio verso la persona seduta vicino a voi. Prendete la loro mano, dite: Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, sorella. Sono così felice di essere un cristiano. E tu? Stringete la mano a qualcuno seduto vicino a voi. La croce dove egli mi fece entrare. Gloria al suo nome. Io amo proprio sentirmi in questo modo. Amo adorare Dio nella quiete così. Qualcosa che ha un vero significato in essa. Solo sentire che qualcosa è vicino. Cos'è successo? Alla chiamata all'altare, quando quei peccatori hanno accettato Cristo, gli angeli si sono alzati dai loro posti. Vedete, ecco cosa vi fa sentire in questo modo. Lo credi, fratello Hickerson? Oh, gloria! Questa è adorazione! Quando l'anima adora Dio, la parola è stata pronunciata, vedete? Lo Spirito Santo sta benedicendo e innaffiando ora. Prezioso nome, là il mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Nostro Padre Celeste, mentre la meravigliosa sacra presenza dello Spirito Santo ora si trova qui benedicendo i Suoi figli, molte volte egli ha dovuto correggerli, perché ogni figlio che viene a Dio deve prima essere castigato e provato, riceverà l'addestramento di figlio, rimproveri, nessuna eccezione, tutti. Ma quando sopportiamo la correzione del Padre nostro, allora essa rende il frutto presente piacevole. Io prego Dio che tu lo faccia sapere ad ogni figlio, non andarsene solo in un certo qual modo immaginare, ma far loro sapere che queste sono le tue benedizioni per loro, il sincero latte del Vangelo riversato nella loro anima, latte e miele dalla terra di Canaan, nuovo vino per stimolarli nella fede, adorando, cuori chinati davanti a te, mani alzate, lacrime che scorrono sulle guance, in silenzio, adorando riverentemente. Oh Dio, sono così felice. Ti amo proprio così tanto, Signore. Voglio esprimere a te il mio sentimento, se posso, proprio in ringraziamento, esprimendo proprio l'adorazione del mio cuore, che ti adoro. Tu, l'ineguagliabile, ti amo. Molte volte in grande prove vedo un aereo lanciato nell'aria che scende, si contorce e guardo al terreno sotto di me che vortica. Solo una piccola preghiera e si raddrizza, sapendo di precipitare a morte in un minuto. Stare là davanti agli stregoni e diavoli, quelle sfide, andare avanti, solo una breve preghiera li pone in piedi paralizzati. Come i demoni gridano ed escono dai tuoi figli tramite la preghiera. Oh, il tuo amore, Signore. Vedere i piccoli malati venire e dire: papà, pregherai per me. Vederti fermare la febbre, calmare il bambino, come una madre che lo calma sul suo seno. Come ti ringraziamo. Forse ci sono problemi in arrivo. Sappiamo, mentre guardiamo avanti, vediamo le grandi tempestose maree della morte. Laggiù, come Davide in passato disse: non temerò alcun male, tu sei con me. Ti ringraziamo, ti adoriamo. Vedere le anime venire a te, gli storpi, afflitti e ciechi, sordi e muti, guariti, come rivendicazione della tua presenza. Benedici questo piccolo uditorio ora mentre aspettiamo. Ti ringraziamo per ogni anima che è venuta a te e preghiamo che tu li benedirai estremamente, abbondantemente oggi, e possano da questo giorno in poi tutte le loro prove e problemi essere finiti. Possa la guerra fra loro e Dio essere conclusa proprio ora e siano riconciliati a Dio attraverso il sangue di suo figlio, sapendo che egli ha dato il suo figlio per togliere la guerra fra Dio e l'uomo, per riconciliare l'uomo di nuovo a Dio, che una volta era in inimicizia con Dio, ma ora è stato portato vicino e Dio li ha ricevuti come suoi figli e figlie. Ora non sono più nemici e stranieri, ma sono amati figli. Preghiamo che tu glielo farai riconoscere. Non lasciare che il nemico lo tolga dal loro cuore, ma fai che riconoscano che tu hai bussato al loro cuore e ti hanno accettato, alzato le loro mani. Era quello, Signore, e preghiamo che lo riconoscano e ti amino sempre e amino il loro prossimo, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Splende tutti intorno a noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Noi cammineremo in questa luce, è una luce stupenda. Viene dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Oh Gesù, la luce del mondo. Venite, voi santi della fede, proclamate Gesù, la luce del mondo. Allora le campane del cielo suoneranno Gesù, la luce del... Lo amate? Cantiamo ora, volete? Cammineremo in questa luce. È una luce così meravigliosa. Viene dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Immagino di essere proprio ripieno dal risveglio. Oh, cantiamolo ancora. La volete? Chiudiamo gli occhi e alziamo le mani. Canada, di ovunque siate, questo piccolo gruppo di persone qui sono di diverse parti della nazione. Cantiamolo ora, chiudiamo proprio gli occhi, alziamo le mani. Cammineremo in questa luce. È una luce così meravigliosa. Viene dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi di giorno. Oh Dio, Gesù, la luce del mondo. Dacci l'accordo solo un minuto, sorella. Nel Vecchio Testamento, egli era la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele. Quello era Cristo, l'angelo del patto. Tutti quelli che lo sanno dicano Amen. Nel Nuovo Testamento, egli manifestò se stesso in carne per togliere il peccato, per riportarci di nuovo ad essere figli e figlie di Dio. Un giorno lungo la strada venne un piccolo vecchio giudeo insolente e lui scendeva per arrestare quelle persone che gridavano e lodavano Dio e profetizzavano. E cosa gli andò incontro? Una luce meravigliosa. In quale corpo è Gesù ora? Una luce, la stessa colonna di fuoco in cui egli era al principio. Egli incontrò Saulo di Tarso e la luce gli venne così vicina nei suoi occhi al punto che lo accecò. Disse, perché mi perseguiti? Disse, chi sei, Signore? Disse, sono Gesù. Oggi, eccolo, egli è con noi. Abbiamo persino la sua fotografia con noi. Egli è amorevole, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Poi noi cosa faremo? Cammineremo nella luce. Egli manifesta la sua parola. Egli è vivente. Meravigliosa luce è venuta dove le gocce di rugiada. Ora lasciate che i malati vengano attorno all'altare ora, che vogliono che si preghi per loro. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del... Voglio che suoni il grande medico. Mi è venuto in mente qualcosa. Ricordo una volta in un servizio, stavo pregando per i malati e c'era una signora che portò al palco una ragazzina storpia e lo Spirito Santo era presente e loro, ora finiremo proprio nei prossimi 10 minuti, e portarono una ragazzina storpia e lei aveva una piccola polio, dicono si chiamasse paralisi infantile, e le sue piccole gambe erano ritratte e non poteva camminare. Sapete dove stavo avendo questo servizio di guarigione? Per quanto sembri strano, era in una riunione Dunkard. Dunkard, non pentecostale, Dunkard. Nessuno sapeva che io ero là, nessuno della chiesa. Il Signore mi guidò proprio là. Non sapevano niente del battesimo dello Spirito. Parlate di un cielo sulla terra. L'amore si era stabilito proprio come ha fatto ora. Dissi, ora inizieremo la fila di preghiera. Dissi, tutti voi con i biglietti di preghiera, iniziando da un certo numero, restate alla mia destra. Li allinearono. Circa la seconda persona c'era una signora che portava una bambina storpia, una ragazzina. Lo Spirito Santo iniziò a parlare in merito a ciò. E la signora che sedeva al piano stava suonando il grande medico ora vicino, il compassionevole Gesù. Egli parla ai cuori scoraggiati per confortarli. Nessun altro nome se non Gesù. mentre stava scorrendo lungo quei tasti d'avorio, avevo una piccola bottiglia d'olio nella mia tasca che avevo composto. Era olio d'oliva che veniva dall'albero di ulivo. E uscii e pregai per i malati quella sera ed entrai nello spirito e iniziai a piangere. Le lacrime iniziarono a scendere dal mio volto. Avevo quest'olio, così trovai quest'olio che era, le lacrime gocciolavano in quest'olio, andai e presi gli altri tre elementi, alimenti, elementi e lo unsi, presi e unsi la ragazzina con quello. Imposi le mani su di lei, dissi, Padre Celeste, tu sei il grande medico ed eccoti qui ora. E la ragazzina mi guardò, si dimenò, saltò fuori dal mio braccio, arrivò al pavimento, andò correndo attraverso la sala. Sua madre svenne, Dunkard, e la signora al piano si voltò a guardare e diventò davvero bianca e collassò proprio. E il piano continuò a suonare. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù, e gli parla ai cuori scoraggiati per confortarli. Nessun altro nome se non Gesù. Una ragazzina Dunkard seduta là fuori, l'ho notata cercare di prendere il respiro con molta fatica. Non aveva mai sentito della Pentecoste. Meravigliosa ragazzina, lunghi capelli bianchi, biondi, sistemati. Sapete come si vestono quei piccoli cappelli bianchi che indossano? Cadde proprio dalla sua testa, alzò la mano e iniziò a cantare. Lei non sapeva cosa stesse cantando. Era così tanto nello spirito. E l'intera chiesa di unico accordo venne piangendo all'altare e accettò il Signore Gesù, e lo Spirito Santo li battezzò tutti in amore. Come piangevano e si mettevano a posto e stringevano le mani a vicenda, avveniva. Quella è Pentecoste. Lo stesso Gesù è qui. Non cercate di, vedete, cercate di pensare bene, avete in mente qualcosa là di molto lontano, e forse questo o io correrò il rischio. Potreste proprio anche tornare al vostro posto, se non lo stabilite nella vostra mente, è questo. Quando lo afferrate è finita. Fino a quello è ancora là. Ora, se vorrete, avvicinatevi proprio il più vicino possibile all'altare e riempite i posti. Chiederò al fratello Neville di aiutarmi. Ecco, l'olio dell'unzione. Voglio che il fratello Neville unga ognuno mentre impongo le mani su di loro. Ora, se lo credete davvero, è questo. Credete davvero con tutto il cuore. Ora cantiamo molto dolcemente, tutti noi insieme, mentre ora cantiamo Il Grande Medico. Il Grande Medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Egli parla ai cuori scoraggiati per confortarli. Sentite la voce di Gesù. La nota più dolce nel canto serafino, nome più dolce sulla lingua mortale, il più dolce inno mai cantato, Gesù benedetto, Gesù. Ora i vostri capi chinati, vai per la tua via in pace verso il cielo e porta il nome di Nostro Padre Celeste, la preghiera della fede salverà il malato, dice la parola. Ed Elia era un uomo soggetto a passioni come noi. E Dio, possiamo noi mai essere colpevoli di rendere il Vangelo così complicato per le persone che esse pensino che è stato l'uomo invece di Dio? Ora semplicemente seguiremo fino in fondo la regola e con questi cantici e inni siamo entrati in una benedetta comunione uno con l'altro. Quindi abbiamo un sommo sacerdote che è venuto con noi, egli è entrato con noi ed egli può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Molti sono all'altare stamattina bisognosi e sto inviando il tuo amato e onorevole servitore, il mio fratello Neville. Un uomo onorevole, un giusto come Elia, soggetto a passioni come Elia, tutti noi, e sto inviando. Tu hai detto che siano unti con olio, pregate per loro. Loro, il corpo, la preghiera della fede salverà il malato. E sto pregando con tutto il cuore, Signore, per ogni individuo qui. Tu conosci il loro bisogno e prego che tu li guarisca. Ora Giacomo lo scrisse alla Chiesa sotto ispirazione dello Spirito Santo, datagli da Dio, che fu formato prima della fondazione del mondo. Gesù, andandosene, disse: dovranno imporre le mani sui malati e riceveranno guarigione. Mentre invio il mio fratello a fare l'opera che Giacomo commissionò tramite lo Spirito Santo per ungere, stiamo tornando anche per la commissione del Signore Gesù e lo Spirito Santo per imporre le mani su di loro e riceveranno guarigione. Ora, Signore, con tutto il mio cuore, e ci sono molte persone stamattina che si uniscono a me con tutta la mia forza e tutta la mia potenza, io prego la preghiera di fede per ogni persona che si trova qui, chiedendo che non abbiano alcun dubbio nella loro mente, ma ritornino al loro posto con una certa e perfetta fiducia che la commissione di Dio è stata concessa a loro e la sua parola sarà sicuramente manifestata nella loro guarigione. Io prego questa benedizione per loro nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora ognuno sia... Quando ho pregato per una ragazzina e profetizzato in merito a lei, in merito ad una grande cosa che spuntava dal suo capo e qui sul suo volto, come sarebbe sgonfiato e sarebbe stato sanato. Ecco la ragazzina, con ogni parte di ciò finita, sul suo volto ed ogni altra cosa. La madre porta per la gloria di Dio e per mostrare che si è tutto seccato, nient'altro che solo una cicatrice. Sorella, Gesù una volta disse: non sono stati guariti 9? Uno venne e diede gloria, vedete? Grazie a Dio per ciò. Ora, cara, i capelli cresceranno di nuovo sopra quello. Ricordi come il fratello Branham ti ha parlato lassù quella sera e saresti stata perfettamente sana e normale. E ci chiniamo per dare grazie a Dio. Ora, Padre, ti ringraziamo per la tua guarigione e ti ringraziamo per quella madre leale e l'amorevole ragazzina che è stata disposta a venire e mostrare che Gesù vive ancora e regna. Vedere quella grande cosa di brutto aspetto come un cancro gonfia su tutto il suo capo e là, sul lato, e tu l'hai guarita e l'hai tolto. Ti ringraziamo per ciò e ora preghiamo che tu benedica quella madre leale, il cui cuore è eccitato. Quando la ragazzina sarà una donna, possa lei testimoniare ancora della tua lode. Ora continua ad imporre le mani sui malati, mentre il fratello Dio ungiamo, e possano ricevere lo stesso tipo di benedizione, come questa ragazzina. Se solo potessero crederlo con fede da bambini, come la bambina, dovrà essere così. Molto bene, sono così felice stamattina di essere stati in tempo di adorazione e avere questo tempo di comunione insieme, uno con l'altro, mentre il sangue del Signore Gesù ci purifica da ogni peccato. E Dio, agli estranei fra noi, vogliamo darvi il benvenuto a tornare. Venite stasera al servizio serale. Se siete nella città e vorreste scendere e stare di nuovo con noi stasera, sarei molto felice. Le porte sono sempre aperte. Non abbiamo denominazione, nessun credo. Cristo, nessuna legge tranne l'amore e nessun libro tranne la Bibbia, e vogliamo che voi vi invitiamo e siete cordialmente invitati. E chiedo anche, mentre andate nel vostro viaggio, quando lasciate la nostra città e le diverse parti della nazione, di ricordarmi nella vostra preghiera come vostro compagno servitore in Cristo e nell'amore e comunione dello Spirito Santo. Ora devo andarmene fra poco per andare in Canada e in California. Francamente mi sto spostando in California. Così poi io voglio che siate in preghiera per me, molto in preghiera per me. Ora, e quando ho qualcosa su cui devo prendere una decisione subito, vedete, ed è molto faticoso, e io prego che voi mi prenderete a cuore e mi ricorderete, perché so che la preghiera è ciò che cambia le cose. La preghiera è ciò che compie le cose per noi. Ed ora, oggi, mi dispiace trattenervi così tardi e trattenere il nostro caro fratello, pastore, qui, lontano dal suo pulpito. Mi dispiace, ma non so proprio, forse devo spostarmi proprio velocemente e non ho visto affatto esserci brevi colloqui posti sul pulpito. Ma mentre il pastore controlla, un fratello è venuto fin dall'Inghilterra, ha detto per vedermi solo per pochi minuti, e voglio vedere il fratello, vorrei avere il tempo per stringere le vostre mani e vedervi tutti, ma non ce l'ho. Ora, per poter ottenere un breve colloquio in queste mattine quando sono qui, chiamate il mio segretario, il fratello Cox, seduto qui, e lui concede quelle cose. Ecco perché dobbiamo prenderci del tempo in modo da poter permettere quelle cose. Ma questo fratello, non sapendo questo, ed è venuto dall'Inghilterra. Sono supposto allontanarmi da qui nei prossimi 12 minuti, quindi io devo affrettarmi e andare via. E quindi tutti voi scusatemi, andrò nella stanza con il fratello per il colloquio per pochi minuti e vi vedrò di nuovo tutti appena tornerò. Pregate per me. I servizi ora saranno nella chiesa Philadelphian, giovedì sera. Saremo alla Convention Hall questa prossima settimana, il mercoledì sera. Grazie, Signore. Saremo alla comunione internazionale degli uomini d'affari cristiani del pieno Vangelo. E devo parlare la mattina del 23 all'Leami Hotel a Minneapolis, Minnesota. E poi alla convention hall, penso sia la seguente quella sera, che è sabato, e domenica sono al tabernacolo Earth Arbor con il reverendo Gordon Peterson, e quello è un servizio di predicazione. E il lunedì sera e tutto il giorno lunedì sono nel convegno per 5 giorni. Poi ho un così, dice il Signore, da portare a una donna su nel Canada settentrionale, e andrò lassù. Mia moglie verrà con me e i bambini solo per breve tempo. Tornerò giù attraverso per vedere il mio amico Ern Bachter. Ho qualcosa da dirgli a Vancouver. E immediatamente dopo quello scenderò a Washington dal signor Rasmussen per un giorno là per andarlo a trovare. Poi scenderò a La Crescenta, California, per mettere in ordine alcune cose, poiché la mia tenda è già fatta e pronta ora per uscire sul campo. E quindi, ebbene, probabilmente inizierò sulla costa ovest della California, scendendo attraverso la California e l'Arizona questo prossimo inverno, se piace al Signore. Con aspettative del tempo disponibile fra le riunioni per un servizio, per entrare di nuovo in Africa. David Duplessis e molti degli uomini qui dall'Africa che vogliono allestire la campagna africana erano con me in questa riunione. Ci incontreremo lassù. Dobbiamo trovarci con il fratello Argenbright e pregare per vedere dove sarà la prossima riunione. Lo amate? Bene, allora dovete amare me se amate lui, perché io sono in lui e ci amiamo l'un l'altro. Il Signore vi benedica, il nostro caro fratello Neville. Dio ti benedica. Grazie per il tempo, fratello Neville.